Allora, guardate, io ho pochissimo tempo, nel senso che probabilmente avrei dovuto già finire, quindi cercherò di essere sintetico e di prendermi proprio questi 10-15 minuti di tempo per concludere, anche perché è stato detto moltissimo. Probabilmente se soltanto dovessi provare a rispondere alle tante sollecitazioni che abbiamo avuto oggi, mi servirebbe l'intera giornata, e quindi è impossibile riuscire a star dietro alle tante cose interessanti che sono state dette. E quindi io partirei con una, come spesso succede nelle cose che dico, parto con una provocazione, cioè con qualcosa che non c'entra nulla con il CAD, con il codice dell'amministrazione digitale, perché tutti si aspettano oggi che io continui a criticare questa proposta di modifica, l'ho già fatto, si possono leggere poi alla fin fine gli articoli che ho scritto, e devo dire che sono, come ha detto giustamente il professor Pistella, comunque sono propositivi, cioè alla fine per me è inutile, a mio avviso, soprattutto quando un testo normativo ancora non è definitivo, cioè in fase di approvazione, è utile avere sollecitazioni per migliorarlo. Quindi lo spirito per il quale poi alla fin fine si scrivono proposte di revisione di un testo normativo che ancora non è definitivo è questo, cioè quello di riflettere sulla complessità di questa materia e sulla necessità comunque che alcuni profili proprio giuridici del documento informatico, e come vedremo proprio della figura delicatissima del responsabile della conservazione, meritano probabilmente ancora oggi di essere approfonditi. Qual è allora la provocazione? Beh, vi parlerò invece del codice dell'amministrazione digitale e della legge di Murphy, anche perché sono l'ultimo a parlare, e quindi chi non può parlare della legge di Murphy? Perché stiamo parlando in una sala semivuota, e però ringrazio chi è rimasto ad ascoltarmi, e provo a parlarvi di quello che può succedere proprio quando si gestisce un documento informatico nativo male. Cioè quando la gestione informatica e l'archiviazione di un documento informatico vengono fatti attraverso progetti finanziati da regioni magari, e però poi i risultati non sono quelli che ci si aspetta. E un caso concreto che stiamo come studio affrontando in questo periodo qui riguarda documenti delicatissimi, li abbiamo citati prima, documenti sanitari, informatici, nativi informatici, risiedono, tra virgolette dico risiedono, perché un documento informatico non risiede fisicamente su un supporto, ma quantomeno appartiene e viene condiviso, come giustamente ha detto prima la professoressa Guercio. E questi tipi di documenti erano referti, immagini digitali, gestiti da un gruppo di ASL, di ospedale di una regione dell'Italia italiana, non posso dire di più per motivi di privacy naturalmente, di riservatezza di questo caso, e questo gruppo di ASL e di ospedali avevano pensato bene di affrontare un progetto di dematerializzazione di questi documenti nativi informatici. Quindi stiamo parlando della cosa che dovrebbe essere più semplice, perché dematerializzare partendo dal cartaceo è complesso, c'è bisogno del notaio, anche se poi una battutina sul notaio la dobbiamo fare per quanto riguarda la scansione dei documenti nativi cartacei in questo caso qui. In questo caso qui invece i documenti erano nativi informatici, risiedevano quindi su sistemi informativi come RIS e PACS, il RIS per i referti, il PACS per le immagini diagnostiche, e questo gruppo di ASL e di ospedali in maniera accorta hanno pensato bene di fare quello che si dovrebbe fare, cioè affidare questi processi a terzi qualificati, cioè persone che facciano i responsabili della conservazione in maniera seria. E quindi per questo è stato che cosa si è fatto? È stato pubblicato un bando di gara, c'è qualcuno che ha partecipato, ha vinto un'ATI composta da una multinazionale, ma una di quelle grosse, quindi massima affidabilità. Poi c'era dietro la multinazionale un soggetto, un gestore locale che poi di fatto faceva le cose in quel territorio e probabilmente anche aiutato, insomma, la designazione di quel bando verso quell'ATI. E poi c'era una società di telecomunicazioni che doveva favorire questo processo di digitalizzazione. Tutto reale. E naturalmente la prima riflessione che è stata fatta quando si è sviluppato questo bando di gara, ma dove li mettiamo tutti questi documenti informatici nativi? Su supporti ottici? Per carità. No? Abbiamo detto che i supporti ottici ormai ce lo stanno dicendo tutti a livello di standard internazionali, quindi non sono adeguati a quei processi di conservazione permanente per i quali, no? Dei quali ha bisogno proprio questa tipologia di documenti, che sono documenti che voi sapete che per la loro natura hanno bisogno di una conservazione cosiddetta permanente. Quindi che si è pensato di fare? Beh, creiamo un archivio digitale unico che sia condiviso da questo gruppo di ASL e di ospedali. Benissimo, si è sviluppato questo archivio digitale che doveva essere cogestito e doveva fungere da responsabile della conservazione, in qualche modo tutto automatizzato, tutto doveva essere gestito naturalmente la sera. Cioè quando si chiude l'attività c'è qualcuno, una persona misteriosa, quindi un automatismo di un processo blindato che doveva convogliare tutti questi documenti nativi, informatici, referti e immagini, convogliarli presso questo archivio digitale permanente che doveva garantire il processo. Ebbè, la legge di Murphy ci si mette di mezzo. Che è successo? Beh, la società di telecomunicazione che faceva parte dell'ATI non si è resa conto che in quell'area d'Italia, beh, la telecomunicazione non era proprio ottima. Le immagini digitali contenute nelle immagini diagnostiche sono pesanti, stiamo parlando di vari giga. Trasmetterle la sera ogni giorno per tutte queste ASL è una cosa piuttosto complessa. Beh, per un po' di tempo allora si è pensato bene di lasciar stare. Qui abbiamo detto, beh, intanto cerchiamo di conservare i referti, la cosa più importante, dignità giuridica, sottoscritti con firma digitale del medico, le immagini diagnostiche che ci riporta, qualche poi ci ricorderemo di conservarle. Intanto però il gestore locale era tranquillo, perché aveva comunque sviluppato presso ogni ASL comunque un processo di quelli seri. Gli informatici ci fanno stare tranquilli, dicono, beh, quando c'è il mirroring, il RAID 5, noi giuristi alziamo le mani, siamo tranquilli, sicuramente tutto funzionerà a meraviglia. E invece no. Che è successo? È successo che un giorno, dopo mesi di attività, quindi mesi di immagini che venivano prodotte in RIS e PAX, ci si è resi conto che qualcosa non funzionava, cioè che c'era uno dei server che si era interrotto, il server principale. E chi se n'è accorto? Non il responsabile della conservazione che non esisteva. Se n'è accorto uno dei medici dell'ASL che doveva consegnare un'immagine diagnostica ad un paziente e non riusciva a trovarla in questo mega archivio, no? Che doveva in qualche modo garantire la conservazione permanente. Allora, che cosa si fa in questi casi qui? Si telefona al gestore locale e si dice, guardate che noi le immagini diagnostiche non le stiamo trovando. In questo caso qui il gestore locale alza le mani, non vi preoccupate, tutto in manutenzione, tra pochi giorni tutto sarà risolto. E invece questa cosa qui tra le tante emergenze è stata lasciata un po' stare. In due giorni succede, perché quando c'è la legge di Murphy tutto procede come deve andare, e quindi è successo che il secondo server, quello di mirroring, si è rotto e è andato in crash. Succede, la tecnologia, queste cose, è vero che non dovrebbero succedere, ma possono succedere. Allora in questi casi qui, guardate, il RAID 5, vi posso dire che dovrebbe garantire, e garantisce normalmente. Il problema grosso è che c'è qualcuno che ci deve mettere le mani e lo sappia fare. Allora che è successo? Che nel giro di due giorni si sono rotti due server. In questo caso qui il gestore locale di questo servizio ha pensato bene di inviare quantomeno un manutentore che andasse a guardare. Ma doveva andare probabilmente solo a guardare, perché lui di questo tipo di server e di processi di mirroring RAID 5 ne sapeva poco o nulla. Ha provato a mettere un po' le mani, ha tolto un nastro e ha messo un altro. Beh, che è successo? Ha riscritto tutti i dati. Cioè il server è ripartito. Anzi, lui è tornato allegro a casa. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Però si sono riscritte tutte le immagini. Guardate, se la cosa fa sorridere, è chiaro che fa sorridere, perché è successo tutto quello che non doveva succedere, però guardate, lo sapete che è successo? È successo che lì si sono riscritti tutti i dati e quindi di fatto la memoria delle immagini diagnostiche di intere ASL è andata perduta. I mesi di immagini diagnostiche. Per fortuna è intervenuta la multinazionale. Questo, c'era la multinazionale. Noi abbiamo fatto affidamento sulla multinazionale, che era la parte più credibile di tutto questo servizio. La multinazionale che ha fatto? Beh, nel momento in cui si sono riscritti i dati, chi chiamiamo? Noi sappiamo, la polizia postale si serve di che cosa? Di società di recupero di dati, anche quelli nascosti. Per individuare i criminali informatici, noi andiamo a vedere anche i log, quelli più, no? Altro che cookies, andiamo a vedere proprio le cose ormai cancellate dalla memoria di qualsiasi PC. Bene, si sono rivolti ad una società, l'hanno pagata profumatamente, io so anche quanto, vi posso dire centinaia di migliaia di euro, e per un mese hanno lavorato su questi dati cancellati e alla fine hanno fatto una relazione, anche piuttosto breve, cioè l'hanno scritto tanto, però poi il risultato era questo. Guardate, un po' di cose, di dati informatici effettivamente li abbiamo recuperati, però purtroppo sono illeggibili. Allora guardate, la cosa incredibile di tutto questo è che naturalmente c'è un contenzioso, si arriverà in un contenzioso, è che qui tutti pensano di avere ragione. Perché in mancanza di definizione del processo in maniera seria, in mancanza di nomine, in mancanza di una definizione contrattuale, e guardate oggi in tutta questa chiacchierata che abbiamo fatto sono uscite fuori tante cose interessanti, cioè noi ci stiamo giustamente dibattendo, perché a noi giuristi poi piace, degli originali informatici, dei duplicati, del concetto di copia informatica, la differenza tra copia informatica e duplicato informatico, cioè ci stiamo naturalmente perché ci arrovegliamo noi, a noi piace, a noi giuristi, quando le cose non sono proprio chiarissime, però alla fine qua il problema grosso invece è che non ci stiamo invece interrogando su delle figure specifiche che siano in grado di controllare questi processi. Guardate che se proprio dobbiamo parlare di dematerializzazione nella vecchia, in questa fase di legislazione a patch, cioè di legislazione che mette le tappe a buchi, perché di fatto di questo si sta parlando in questo periodo qui purtroppo quando si parla di legislazione sull'informatica, non ci stiamo rendendo conto che quello che manca veramente è proprio una definizione di responsabile della conservazione. Cioè, noi parliamo di questa benedetta figura di responsabile della conservazione e l'unica definizione la richiamiamo in una regolamentazione tecnica, per fortuna che c'è del CNIPA, perché il CNIPA andrebbe valorizzato per quello che è riuscito a fare. Ebbene, questa figura del responsabile della conservazione è confinata in un articolo, l'articolo 5 di una deliberazione CNIPA, la numero 11 del 2004, che è anche viziata per eccesso di delega, perché è uscita fuori da, no, da un, proprio dalla mancanza, da un vuoto normativo, e c'è qualcuno che ha pensato di colmarlo in questo modo. E invece proprio la figura del responsabile della conservazione, che dovrebbe essere colui che dovrebbe proprio evitare che succedano queste cose qui, che sono drammatiche, perché lì chi paga? Non l'ASL. Sì, forse ci sarà qualcuno che rischierà un processo penale, forse ci sarà qualcuno che pagherà contrattualmente, ma lì chi paga di più è il cittadino, cioè il paziente che non ritrova più le immagini diagnostiche e non le ritroverà mai. E questo è il problema grosso. Allora la conservazione digitale, soprattutto quella permanente, dovrebbe essere proprio affidata a persone che siano veramente garanti di un processo. È su questo che dobbiamo riflettere, e si riflette poco. Guardate, e chiudo perché alla fine le slide stanno qui, c'erano tante cose da dire, però alla fine forse è più simpatico se poi ci facciamo una chiacchierata tutti quanti insieme su questi spunti. Noi stiamo tanto riflettendo sulla dematerializzazione pensando che il notaio risolva la figura del pubblico ufficiale e pensando che anche eliminando la differenza tra originale unico e non unico le cose si risolvano. Io sono d'accordo che quella definizione originale, analogico, unico, non unico non serve a nulla, però guardate che anche la figura del pubblico ufficiale non sempre è in grado di risolvere la delicatezza di questo processo. Immaginiamo il documento cartaceo sottoscritto. In caso di disconoscimento di una sottoscrizione, il fatto che il notaio abbia fatto questa copia informatica autenticata, e non è autenticata, perché non ha partecipato all'atto, e quindi lui non è in grado di autenticare quella copia digitale. Al massimo potrà dire: sto facendo un'immagine e immagino che sia fatta bene, ma probabilmente questi notai dal punto di vista tecnologico non capiranno nulla di quello che si sta facendo. E immaginiamo quanti formati differenti possono essere utilizzati in un processo di conservazione digitale, quante cose si dovrebbe chiedere il notaio nel momento in cui autentica qualcosa dal punto di vista informatico. In più non ha partecipato all'atto, quindi potrà dire: sì, questa immagine probabilmente rispecchia l'originale analogico. Ma già pensate quante con un video come l'immagine digitale di un documento originariamente cartaceo può essere vista in maniera diversa. E quindi che tipo di immagine può essere? No, non sarà mai un'immagine veramente fedele di quell'originale analogico. E per il notaio tutte queste cose qui naturalmente sarà drammatico, perché lui è abituato a certificare, ad autenticare, e non autentica nulla. Perché se poi c'è un disconoscimento di quella sottoscrizione, se c'è il disconoscimento di quella sottoscrizione e il notaio non ha partecipato all'atto, non potrà dire nulla sulla reale identità del sottoscrittore. Quindi quei documenti analogici sottoscritti rischiano di rimanere disconoscibili, nonostante la figura del notaio. Cioè, su tutte queste cose, io non voglio dire che ci siano delle criticità del legislatore, o bisogna criticare il legislatore, probabilmente il legislatore queste sono le tipiche questioni irrisolvibili, però dal legislatore mi aspetto un saltino in più, ecco, questo sì. Cioè il legislatore, a mio avviso, deve riflettere invece sulla possibilità di sviluppare delle figure diverse, e soprattutto il legislatore dovrebbe cavalcare che cosa? Anzi, favorire che cosa? Proprio l'integrazione di competenze diverse, che sono tipiche della gestione del documento informatico. Guardate che non c'è il notaio che risolve la complessità, non c'è il giurista, non è l'avvocato Lisi che può risolvere la conservazione sostitutiva o un processo di gestione informatica dei documenti, non c'è l'archivista, perché l'archivista, pur innovativo come la professoressa Guercio, non riesce a vedere tutta la complessità di un modello organizzato, no, di gestione del documento informatico. Non c'è neanche l'informatico, perché l'informatico sicuramente deve essere, no, deve essere sicuramente il gestore di questi processi, o comunque deve rendersi conto di quello che sta facendo, ma non basta neanche l'informatico, perché di alcune cose non può rendersi conto, e allora è necessaria un'integrazione. E allora bisogna ritrovare, guardate, su questo io invito a riflettere proprio il legislatore, perché io lo so che da parte del legislatore oggi c'è l'intenzione di cavalcare la digitalizzazione documentale. Beh, lo si sente, lo si vede, ne stiamo parlando tutti i giorni. Beh, l'invito che io faccio al legislatore, di un invito concreto, positivo: ritroviamo proprio quello spirito che ha animato un po' di tempo fa una commissione, la commissione interministeriale che è stata affidata al professor Ridolfi, e il quale aveva proprio chiamato più persone intorno ai tavoli. Cioè, richiamiamole. Io quando ho scritto quella proposta di revisione di questa modifica al CAD, insieme a tanti altri colleghi che fanno parte dell'associazione ANORC, lo spirito era questo: non voler criticare in maniera asettica, non serve a nulla, perché tutti ci crediamo nella digitalizzazione documentale, però dobbiamo incominciare ad interrogarci in maniera più profonda proprio su tutta questa complessità che è venuta fuori oggi e che ha bisogno di tante identità professionali. perché nessuno di noi è autosufficiente. E il legislatore, a mio avviso, con umiltà, so che lo vuole fare, perché ho avuto un atteggiamento molto positivo, poi di risposte molto positive da parte del legislatore, con umiltà deve accettare proprio tutte queste voci. Magari ci mettiamo più tempo. Per carità, è giusto metterci più tempo, e d'altronde c'è anche una proposta, abbiamo visto, di accorpamento, no? di varie leggi, la 231, la 445, che dovrebbero riassumere, quindi probabilmente dobbiamo anche aspettare tutto questo futuro legislativo che magari semplificherà, perché inserirà all'interno di un unico corpus normativo a cui teniamo molto. Beh, mettiamoci anche un po' più di tempo, perché guardate, mai come in questi giorni abbiamo bisogno di certezze. Voi le vivete nelle pubbliche amministrazioni queste incertezze. Il fatto di dover rivedere sempre testi normativi ordinari è un dramma. Per me, che li devo studiare, però a me fa comodo, perché tanto mi state a sentire, ma soprattutto a voi che li dovete vivere. Se voi ogni giorno vi vedete, ogni anno vi vedete modifiche e non le capite, a stenti le capisco io, perché mi sfugge spesso la ratio, allora stiamo danneggiando proprio quella digitalizzazione documentale in cui crediamo. Proviamo a fare qualcosa che non sia perfetto, perché è impossibile fare la legislazione perfetta, ma almeno tendiamo a qualcosa che sia perfettibile, cioè che rispecchia, quantomeno rispecchi in maniera fedele, quelle che sono le buone prassi. Ci sono le buone prassi, prendiamole come punto di riferimento e proviamo a appoggiare per una volta proprio le leggi su qualcosa che già c'è, perché per fortuna oggi abbiamo ascoltato anche la voce di pubbliche amministrazioni che si sono interrogate in maniera seria sui processi di digitalizzazione documentale. Vi ringrazio.